Buon pomeriggio a tutti, siamo alla sesta domenica dopo la Pasqua. Questa è la penultima domenica prima di Pentecoste e il ritmo liturgico lo segnala, quasi avesse fretta di giungere al nuovo Sinai per ricevere l'abbondanza del fuoco che purifica e rinnova. Nel Vangelo di oggi, che è preso dal capitolo 14 di Giovanni, siamo sempre dentro il luogo del Cenacolo. Il Vangelo di oggi fa parte del grande discorso di addio. Gesù, consapevole della sua morte ormai vicina, non è più attorniato dalle folle, neanche dai discepoli, ma solo dal piccolo gruppetto degli apostoli. Con loro celebra la sua ultima Pasqua. Il discorso di addio è un genere letterario conosciuto dalla tradizione biblico-giudaica. Un uomo, in procinto di morire, chiama attorno a sé figli, discepoli, conoscenti e consegna loro le ultime parole, gli ultimi suoi insegnamenti. Ne abbiamo un esempio classico negli scritti apocrifi che vanno sotto il genere di testamento di Adamo, di Abramo, testamento dei 12 patriarchi, testamento di Mosè, eccetera. In Giovanni i discorsi di addio durante la cena sono tre, l'uno di seguito all'altro. Il primo è tra il capitolo 13 e 14 e si caratterizza perché al termine del pasto Gesù invita i discepoli ad alzarsi per andare via. Il secondo discorso copre i capitoli 15 e 16 e di fatto è un doppione del primo, di cui riprende i temi principali, ma li sviluppa in modo arricchito e in una nuova prospettiva, in quella del Paraclito, lo Spirito, garante del legame tra Gesù e i discepoli, anche quando Gesù sarà fisicamente assente. E il terzo discorso di addio, il capitolo 17 di Giovanni, comprende la famosa preghiera sacerdotale, cioè la relazione di Gesù col Padre, modello della relazione tra Gesù e i discepoli. Ma andiamo al testo di questa domenica. Dice così: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola». Amare è osservare la parola della persona amata e identificarsi con essa. Il verbo osservare ha due significati: guardare con attenzione oppure custodire, salvare. Noi siamo abituati ad ascoltare la parola, ma non a guardarla, perché la consideriamo come uno strumento. La parola che noi pronunciamo, invece, è la nostra anima che risuona, si esprime e si rende accessibile. La parola è noi stessi, la misura della nostra identità. Bisogna avere rispetto per ogni parola, che è un essere vivente. La Mishnah ebraica insegna che prima ancora di creare il mondo, Dio ha creato 10 cose, tra cui le lettere dell'alfabeto, con le quali avrebbe scritto le tavole della Torah. All'inizio del Vangelo di Giovanni si dirà: il Logos eterno, cioè la parola, prende corpo, anzi carne, per essere visibile e toccabile. Guardare con attenzione alla parola significa entrare in sintonia di vita e di sentimenti con la persona che la trasmette. Allo stesso modo, custodire la parola significa farsi carico della comunicazione con l'altro, quasi fossimo il tabernacolo, lo scrigno in cui conservare il tesoro prezioso che è la persona amata fatta parola. Se tu ami Gesù, vuol dire che lo porti nel cuore, vuol dire che custodisci le sue parole, vuol dire che vivi come lui, che lui diventa la tua vita, perché se tu ami una persona, quella persona diventa la tua vita. Allora, se tu osservi la mia parola, dice Gesù, e vivi di me e ami i fratelli, conoscerai il Padre. Se ami i fratelli, riconosci il Padre, perché hai lo stesso amore del Padre verso i fratelli. Continua il testo: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Al tempo di Gesù, uno dei nomi con cui veniva sostituito il nome santo di Yahweh era Shekinah, che noi traduciamo con presenza, ma che letteralmente vorrebbe dire dimora, cioè luogo dove Dio può essere incontrato e dove abita. Dio assume le modalità umane, come noi ha bisogno di uno spazio dove rendere visibili gli affetti, le relazioni. La nostra dimora è parte di noi stessi, anzi, essa è il prolungamento del nostro corpo perché diventa lo spazio vitale dove noi siamo e dove ci sentiamo al sicuro. Nell'Antico Testamento, durante il pellegrinaggio dall'Egitto alla Terra Promessa, la dimora per eccellenza, la dimora di Dio, era la tenda della testimonianza o del convegno. Essa per necessità era mobile, quindi provvisoria e quindi povera. Una volta giunti nella terra promessa e quindi finito il nomadismo di Israele, la tenda fu sostituita dal Tempio di Gerusalemme, sognato da Davide ma poi costruito da Salomone nel X secolo a.C. Il santuario è il segno sacramentale della presenza di Dio in mezzo al suo popolo e dovunque un israelita si trovi per avere coscienza di sé, basta che si volga in direzione di Gerusalemme per trovare la sua dimensione e la sua pace. I primi cristiani superano l'idea di un Dio localizzato in una costruzione di pietra e danno forma definitiva all'insegnamento sapienziale, perché Dio ora è presente in ciascuna celebrazione liturgica, dovunque si raduna la comunità che prega. Al Tempio di pietra e alla Sapienza, dopo la risurrezione, c'è lo Spirito del Risorto, che è il garante della dimora di Dio nei Suoi figli, i quali lo rendono visibile nella condivisione e nella carità. Continua Gesù dicendo: «Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Il termine consolatore è detto in greco Paracleto, da cui Paraclito, ricorre solo in Giovanni 5 volte, di cui 4 in questi discorsi di addio. È dunque una parola esclusiva di Giovanni. Il verbo che sta alla base di questo termine è kaleo, che vuol dire io parlo, io chiamo. Da questo stesso verbo si formano sia la parola paraclito, quindi consolatore, sia il termine ecclesia, cioè chiesa, che pertanto hanno la stessa radice, quindi un significato di fondo in comune. Continua Gesù: «Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre invierà nel mio nome, egli vi insegnerà tutte le cose e vi farà ricordare tutte le cose che vi dissi». Ciò che vale per i discepoli vale anche per noi. Dio ci ha già detto e dato tutto se stesso quando è stato tra noi, anzi ce l'ha già dato da prima dell'eternità, ma con Gesù ce l'ha rivelato definitivamente. Però Gesù che se ne va non ci lascia soli, ci manda il Consolatore, lo Spirito Santo, quello che era chiamato lo Spirito della Verità. E lo Spirito è la vita, e la vita di Dio è l'amore. Ci dona il suo amore sulla croce, ce lo fa vedere, ce lo offre. Ed è questo amore che ci farà conoscere ciò che Gesù ha detto progressivamente, e più lo conosci, più lo ami. Sarà questo che vi insegnerà tutte le cose che vi ho detto. Non è che lo Spirito Santo ispiri cose strane, mi ha detto lo Spirito. Semplicemente ti dice ciò che Gesù ha detto nel Vangelo. Non c'è nulla da dire, nulla da aggiungere, nulla da togliere. Solo che te lo dice e ti dà la forza di viverlo, perché è solo l'amore che ti fa capire e ti fa fare. Quindi il dono che Gesù ci fa sulla croce e che fa nella storia è l'amore che ci fa capire e ci fa fare ciò che Lui ha detto e ha fatto. Tutte le cose ve le insegnerà. Nel Vangelo è solo Gesù che insegna. Quando manca Gesù che ci insegna a vivere da figli, lo Spirito ci fa capire tutte le cose dette dal Figlio, ci insegna ad amare il Figlio, ad amare il Padre, ad essere fratelli. Allora capisci tutto. Un pensiero per oggi. Nelle domeniche che vanno da Pasqua all'Ascensione, la liturgia ripropone brani del Vangelo di Giovanni presi dai lunghi discorsi di addio pronunciati da Gesù nell'ultima cena, prima cioè della Passione. Può sembrare strano questo tornare a prima della Pasqua, visto che già l'abbiamo celebrata 6 settimane fa. La risposta è esegetica, va ricercata all'interno della complessa struttura del Vangelo di Giovanni. Tuttavia, in questi giorni è importante soffermarsi su alcuni versetti che troviamo prima e dopo la Pasqua di Gesù. Dice Gesù: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi». E questo è il Vangelo di oggi. E poi: «Venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. E Gesù disse di nuovo: pace a voi». E questo è il Vangelo della sera di Pasqua. In questi due contesti, il comune saluto ebraico Shalom è legato allo Spirito. Nei discorsi di addio, nell'ultima cena, la pace è immediatamente preceduta dalla promessa dello Spirito Santo. Dopo la Pasqua, invece, il saluto di pace anticipa l'atto che Gesù farà di soffiare lo Spirito sopra gli Apostoli. Nasce quindi una domanda: la pace dello Spirito è quella che il mondo non è in grado di donare? Dalle parole di Gesù si comprende che il mondo è comunque capace di dare una sua pace, sarà precaria, provvisoria, ma quando manca la tregua, l'esito è uno solo, cioè la guerra. E lo vediamo. Vista nello specchio della storia, la pace promessa e data da Gesù non porta con sé la mancanza di scontri bellici nel mondo. Nel Vangelo di oggi Gesù dice: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace». C'è una stranezza. L'aggettivo «mio» è legato al verbo «dare», «vi do la mia pace», mentre è assente quando dice, nella prima parte della frase, «vi lascio la pace», non «la mia pace». Sembrerebbe che Gesù dica «vi lascio la pace», ma siccome voi vivrete fra le tribolazioni del mondo, vi assicuro che, anche così, la mia pace sarà comunque con voi. La mia pace sarà circondata da conflitti, perché è quella che il mondo non può dare. Questo però non deve far pensare che la pace di Gesù sia una sorta di realtà solo spirituale o interiore, in grado di resistere qualunque cosa avvenga nel mondo. Non ci si trova in un tiepido recinto isolato. Anche la pace, collegata al dono dello Spirito, conosce rifiuto. Quando Gesù risorto dice la sera di Pasqua: «A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Lasciando da parte la questione del sacramento, del perdono, tanto che nella seconda parte della frase è priva, forse non a caso, del riferimento diretto alla parola peccati, in questa frase di Gesù è indicata sia la via del perdono e della riconciliazione, sia la difficoltà di percorrerla. San Francesco dirà: «Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore e sostengono infermità e tribolazione». Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.